cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Lunedì 29 giugno, edizione di Cose di Calcio XL. Antonio Paolino, Paolo Rossi in studio. Questo il sommario. Da domani 72 occasioni d'oro di giocatori senza contratto. Per la Juve di Carnevali, una corsa contro il tempo, l'editoriale di Bianconera News. Campos Al-Khelaifi trattano Colomboigny con Carnevali, accordo sempre più vicino. Il mercato, ricordiamolo, in entrata parte dal 1 luglio. Miretti e Lokoumi, destini quasi e ancora incrociati. Dibu Martinez punta tutto sulla Juve. Questo è altro di mercato, naturalmente, in base a quello che capita. Buona giornata, bentrovati. Cose di Calcio XL, rigorosamente in diretta. Ciao Paolo.
Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
Allora, ti ho visto impreparato di fronte al titolo 72 giocatori senza contratto da domani, cioè i parametri zero. Io, grazie anche al contributo, qui vado a nozze quando i giornali fanno l'elenco dettagliato. Sì. Devo ringraziare la stampa perché aiutano, la lettura aiuta, la cultura aiuta, la conoscenza anche. Ha approfondito il tema proprio di quei giocatori che in America si trovano, alcuni sono in America che fanno il mondiale.
Sì.
E da domani, qualificati o meno, tra l'altro i primi che passano sono quelli del Canada, cioè che sì, negli scontri da dentro fuori fa tutto il Sudafrica dopo un primo tempo bruttissimo. Tu mi hai convinto a guardare i mondiali, mi sono guardato.
Beh, hai scelto la partita peggiore
e c'era solo quella ieri.
Però appunto ieri, già oggi credo che Brasile, Giappone, Germania, Paraguay e soprattutto Olanda, Marocco di notte sarebbe molto bello vederla, perché sono due nazionali che giocano bene, che hanno personalità diffusa. Beh, lo sappiamo noi, insomma, in Italia abbiamo visto quanto hanno fatto bene giocatori come Malen o Reinders l'anno scorso, due anni fa, però ormai. E quindi, insomma, sì, oggi il mondiale parte con le big, diciamo, che rischiano, perché quando arrivi alle gare mezze diretta sicurezza non è mai.
Allora, salgono le quotazioni di una Francia vincitrice sulla
Francia
base, è forte, la vediamo, cioè, reparto d'attacco.
Capello l'ha paragonata al Brasile di Pelé del 70, Brasile di Pelé
addirittura,
del 70,
non l'avevo letto interamente.
Brasile di Pelé del 70 era la squadra dei famosi 5 numeri 10, cioè erano tutti fuori classe e lo sappiamo perché quando noi lo affrontiamo in finale perdiamo 4-1. C'è una troppa differenza di valore al di là del fatto che la nazionale azzurra naturalmente aveva giocato i supplementari con la Germania ed era uscita un po' a pezzi. La Francia davanti è impressionante, cioè abbiamo passato i primi 10 giorni mondiali a dire ma Dembélé non è lui, poi con la Norvegia si fa tripletta, Mbappé è comunque il giocatore oggettivamente più forte.
Qual è il reparto più forte della Francia?
Bah, secondo me è l'insieme, nel senso che dietro concede poco. A giocatori che spingono, gioca col 4-2-3-1, appunto il modulo della Juve se vuoi, e chi metti davanti alla difesa funziona, perché Rabiot lo conosciamo, è un giocatore
è sostanza.
Con della Roma è molta sostanza, Tchouaméni pure, davanti è Dembélé, è Doué, è Olysee, è Mbappé, è Marcola, cioè la Francia in realtà è una panchina. C'è Mateta, il famoso Mateta, che doveva arrivare a gennaio o alla Juve al Milan, lì fa panchina brutta, cioè un giocatore che poteva essere il risolutore dei guai di due squadre come Milan e Juve, lì non vede quasi il campo, se non nei minuti finali di qualche partita. Cioè, è una nazionale oggettivamente che da 10 anni è la più forte di tutte, poi può anche non vincere, perché di fatto dopo il Mondiale del 2018 non ha vinto, però il parco tecnico della Francia è impressionante, e non a caso, voglio dire, Paris Saint-Germain comunque vince da due anni la Champions, operazione che non riusciva dai tempi del Real Madrid di Ancelotti o Zidane, quindi insomma stiamo parlando di una nazionale che ha... Cioè, Colomboigny non c'è al mondiale, ecco, tanto per ricordarci a proposito di Juve, no? Kalulu non è al mondiale, Thuram nostro non è al mondiale, stiamo parlando di ottimi giocatori. Thuram dell'Inter, anche per qualche problema fisico, non gioca.
Ma che interesserebbero al mister, da quanto sappiamo, da quanto so, Il problema è che hai abbondanza in quei reparti di giocatori magari già con la
Francia
superiore.
L'ha detto qualcuno giustamente, poteva anche mettere un altro gruppo di non dico altri 26, ma almeno 10 giocatori non convocati che potevano benissimo stare. Quindi, dopodiché
non ha avuto problemi a fare la prelista, mi hanno detto. Cioè, è arrivato.
Sì, poteva andare
anche oltre a 40.
All'infinito.
No?
Poi vedremo perché.
Abbastanza semplice.
Il tabellone è tosto per la Francia, nel senso che potrebbe avere la Germania agli ottavi. È più forte la Germania, però quando c'è un Francia e Germania non è mai banale. È vero che nel 2018 la Francia aveva un tabellone tosto e comunque è arrivata fino in fondo. Quindi. È la favorita, ma lo sapevamo, sta esprimendo grande gioco, è l'unica nazionale che in questo momento ha due giocatori che possono ambire alla classifica cannonieri, c'è sia Mbappé che Dembélé, insomma stiamo parlando di tanta roba. Ripeto, per me guardare la Francia, per noi che giochiamo con lo stesso modulo, è molto significativo perché ti dà l'idea di come quella squadra, al di là della superiorità tecnica che ha, faccia variare molto le posizioni. C'è Mbappé, Barcolà, Doué, Olise, giocano in maniera tale che non puoi dire con Sessao destra, Yildiz sinistra, McKennie assaltatore. Cioè loro ruotano molto, chiaro, devi avere la loro capacità tecnica, però è anche una questione di mentalità, di coraggio, d'abitudine che hanno e che si vede e che porta dei frutti. La Francia non ha un vero centravanti, se ci pensi, no? Mbappé non può
sai
essere
cosa,
considerato tale.
Sai però cosa dico, Paolo? Molto interessante quello che stai dicendo. Lo giriamo anche a voi a casa, 340-54-25-324. Tra l'altro salutiamo Giorgio, che oggi non è in regia, ci ha abbandonati dal mare, ci sta seguendo, il nostro tecnico dalla
sede di
Roma.
Spero per lui no. Spero che sia a bagno,
no,
a godere.
No, mi ha promesso almeno una volta alla settimana.
Ah, ok, ma magari non proprio il primo giorno di ferie.
E salutiamo invece Gabriele Latini, che eredita il timone della regia di Radio Bianconera dalla sede di Roma, dove mi dicono che fa veramente fresco in questi giorni, quasi come a Torino. Quindi grazie ragazzi, perché siamo squadra. E proprio tornando sul concetto squadra, Paolo, al di là del dinamismo, delle caratteristiche dei singoli, tu confronti, cercate di capire, ragionare, non ha detto che siamo la Francia,
no.
E che vince,
che vorremmo giocare come
che
la
vorremmo
Francia,
giocare
che dovremmo giocare come la Francia.
Abbiamo quelle caratteristiche lì, c'è l'idea di giocare in quel modo lì. Non a caso Thuram viene cercato anche dal Paris Saint-Germain.
Guarda caso.
No? Guarda caso, se ne sta dibattendo. C'è una videoconference, non so bene l'orario, ma
è oggi.
Da
pensa a Paris Saint-Germain che dicono: ah, ma non c'è bisogno di traduzione, tanto c'è Comol lì. E poi uno dice: no, guarda che Comol lì
non
c'è più.
Non volevano parlare con Comol lì.
Ah, ecco,
non volevano parlare con Comol lì.
Lo so.
Perché dovremmo prendervi Colomani? Presumo che sia stata questa la domanda l'anno scorso. Perché vi dovremmo pagare per Comol?
No? Perché non ce lo date gratis? Perché Comol lì faceva così. Facciamo la domanda, era un modo suo, magari era una gentilezza,
era una
gentilezza. Gasperini, perché la dovremmo prendere? A un certo momento la gente diceva: ma scusa, mi hai chiamato tu?
Pensa se chiamasse Giorgio oggi. Giorgio, perché vorresti fare regia anche a luglio? No, ma veramente io voglio andare in ferie. Al di là delle battute, ma ci discostiamo di poco.
Scusa, non ti succede a volte un po' con, che so io, il genitore anziano che ti chiama e dice: dimmi, mi hai chiamato tu?
Ho visto una chiamata. Ho visto una chiamata, ma vai a vedere la data.
Esatto.
E non avevo gli occhiali.
Ecco,
era della...
come lì era un po' così.
Sì.
Col telefono aveva qualche problema.
Ok. Intanto resta
con le
meno
ne parliamo poi.
Oggi lo vedo in forma, Paolo. Dove sei stato questo weekend, Paolo?
Ho guardato partite mondiali, ho lavorato.
Bravo. Io ho fatto turni di vacanze. Tre mesi di vacanza,
bravo,
però mi sono accorto che giugno è già passato. Va bene, anche perché noi non chiuderemo mai, ci saranno delle piccole variazioni, incastri vari per dare la possibilità ai nostri colleghi di rifiatare, perché poi in partenza dal stallo numero 13 di Porta Susa il pullman per l'Europa League e quindi i viaggi diventano un po' più impegnativi, ma ci saremo, seguiremo tutte le amichevoli, ci saremo il sabato a qualsiasi orario, quando giocheranno aspettiamo ancora l'ufficialità degli orari australiani. c'è una differenza d'orario di 8 ore, quindi la riflessione mi porta a dire che forse proprio nei nostri orari di cose di calcio potrebbe esserci la partita della Juventus. Al di là di questo, parlavamo della Francia, della Juventus, un po' di mercato, entro domani Miretti, ho detto, Miretti, Lucumi, destini quasi e ancora incrociati, ma separati come concetti. Sì. Si parla anche del Villarreal, ogni tanto rispunta il Villarreal, che non vuol dire, cioè, sono incrociati, potrebbero disallinearsi, tra virgolette.
Anche perché non sono lo stesso ruolo.
Non sono lo stesso ruolo, ci sono vincoli diversi. Cioè, certo, tu domani puoi venderlo adesso, prestarlo, cioè decidere quello che vuoi. Ma io penso che la volontà di Carnevali, penso è qualcosa di più, sia quella di... Intanto, Nico Gonzalez non resterà alla Juventus, questo ve lo do per certo. Mi augurerei di poter chiudere entro domani l'operazione, sì, concordare i dettagli, la stessa cosa per Miretti, e poi aspettare che decada la clausola rescissoria di Lucumi, per mettere comunque a disposizione il giocatore quanto prima, perché rientrerà anche lui dai mondiali e quindi un po' di vacanze non l'avrà, magari subitissimo, magari si ferma negli Stati Uniti e arriva magari prima.
Impressionante, il calendario è impressionante. Allora, noi chiaramente quest'anno abbiamo ritardato leggermente la partenza del campionato, ma veramente solo leggermente, e comunque si parte 23. Allora, immaginate una nazionale che arriva in fondo, fino 19 luglio, e i giocatori sono liberi dal 20, non fanno un mese di ferie. O se lo fanno... rientrano e praticamente giocano, cioè succederà la solita roba che le prime due o tre giornate
devi gestire molto.
Ma pensate, e non sono pochi, i campionati che invece iniziano prima, perché l'Olanda, la Scozia, faccio solo questi due esempi, iniziano all'inizio del mese, quindi la Scozia è uscita fuori, ma l'Olanda potrebbe essere una nazionale che arriva fino in fondo, e peraltro i giocatori olandesi ci possono essere, come dire... giocatori del campionato olandese possono essere in tante altre nazionali, quindi è veramente un calendario compresso, e quindi quando si parla dei precampionati dobbiamo sapere che ormai è veramente un altro mondo rispetto alla nostra abitudine, no? E bisogna anche avere un po' di giudizio né promuovere né bocciare subito quello che viene fatto, perché le condizioni di lavoro sono veramente... improbe per un tecnico. Cioè, adesso il 13 luglio la Juve si misura, e noi non facciamo i mondiali con gli italiani, quindi si misura con chi? Ci mancherà qualche elemento tra quelli che devono uscire dal mercato, quelli che devono entrare, quelli che sono i mondiali. Spalletti
sarà
fare
complicato
che
un po' per tutti, ma certamente avrà tirato un sospiro di sollievo quando, faccio l'esempio di Yıldız, è uscita la sua Turchia, gli ha mandato subito un messaggio vocale. Anche perché l'abbiamo visto, rivisto delle immagini, il cerotto sul ginocchio partiva dall'inguine, è sempre più lungo,
purtroppo.
E bravo, e chi è andato anche solo una volta seriamente dal fisioterapista sa benissimo quello che sono le conseguenze o le necessità anche post impegni calcistici come il campionato, a cui si è sommato immediatamente il mondiale per un giocatore che aveva un ginocchio e una tenuta atletica che andava un po' in affanno ultima. Allora, ci aggiornate anche con le ultime ore che raccontano qua e là. Io vi dico che esiste ancora la possibilità, non ne conosco la fattibilità al 100%, ma Miretti mi dicono che stanno provando in tutti i modi a chiudere entro il 30 giugno. Più facile tenendo separati gli argomenti con Lucumi, tanto per essere chiari, cioè il massimo sarebbe stato incrociare i due destini, ma li puoi incrociare con tempistiche diverse. Quindi altrimenti si partirebbe con, non dico il piede sbagliato, con un instant time di ritardo e produrrebbe degli effetti sgradevoli anche solo per il bilancio. Detto questo, qualcosa va fatto con i giocatori che... pensi che non debbano far più parte del gruppo, ma tornando al ragionamento dei parametri zero, Paolo, oggi pongo questa domanda. cerchiamo naturalmente di spostare l'attenzione dai soliti temi. Il primo luglio, cioè la volontà di Cannevali è quella di annunciare a furor di popolo, Colomani io ce l'ho fatta e ce l'avrà sicuramente a disposizione l'allenatore a partire dal primo giorno, perché non è ai mondiali, le vacanze le sta facendo, si starà allenando, ce lo auguriamo, e sarà bianconero. Ma c'è vita oltre Colomani, lo sappiamo tutti, ma è l'operazione su cui, a cui, attorno al quale cercheremo di costruire la Juventus. Questo è abbastanza chiaro. L'attaccante te lo do, ti piace quell'attaccante, non ne voglio sapere a questo punto se tardi per Miretti, figuratevi per Vlahovic, no? Ma l'abbiamo escluso già da giorni, e quindi si parte da lì. Notizia che farà piacere anche al nostro allenatore in serata... Dick, non so se hai visto, se l'hai visto con la giacca,
non l'ho visto.
Ah, ha organizzato una festa l'isola di White, l'isola di White, cioè si è presentato con il cappello, fiori sul cappello, giacca rossa, c'era Buffon, c'era Antonioni, cioè ha fatto un'isola di White, un po' come se tu organizzassi il tuo compleanno, come ti vestiresti, per essere originale, però lo fai sapere, a me ha colpito questo. L'ha fatto sapere. L'isola di White. Il 68 spallettone.
Ma sì, Spalletti ha una certa età, non credo che abbia fatto il 68, però voglio dire, avrà magari amato quel tipo di musica, quel tipo di cultura.
L'ha dedicata al fratello che non c'è più.
Quindi insomma, ma ci mancherebbe. Io sono dell'idea che quando si fanno le vacanze bisogna staccare, quindi...
Che volevo sapere come festeggeresti tu, che festa stai organizzando.
Il compleanno l'ho già fatto e come dire, abbiamo ridotto i fondi visto che non siamo entrati in Champions, diciamo così.
Solo da bere, ecco, no, niente torta.
Cosa si sta vedendo da questi giorni? Si sta vedendo che, ragazzi, non è facile per nessuno. Cioè, io la dico adesso, la dico, ma non è una puntura di spillo nei confronti di Cannevali, perché io e te abbiamo già definito che quest'uomo ha un compito improbo. Però immaginate se oggi Giovanni D'Arco, se oggi ci fosse ancora come lì, diremmo è un incapace che non riesce a vendere Miretti. Questo è, ma perché questo è
lo sentite la mia coscienza,
ragazzi, è lo stato dell'arte. Cioè,
ma diamogli tempo, adesso scriverà, ma dategli tempo.
Ma assolutamente, ma io
a qualcuno non veniva mai dato il tempo.
Ok, ma è normale che sia così.
Ma è giusto difendere anche l'anno prossimo.
I tempi, ma vedo che ad esempio anche la Roma, che deve fare ancora di più delle plusvalenze entro il 30 giugno, imbastisce
50 milioni dovrebbe incassare, se no entra il fair play finanziario.
Bravo.
Multa l'anno prossimo. Multa.
Imbastisce oppure limitazione del numero di giocatori nella rosa UEFA
2026.
Ecco, imbastisce una trattativa con Sulè per l'Arabia che metterebbe d'accordo tutto, nel senso che arriverebbero 40 milioni di introiti alla società, il giocatore avrebbe 10 milioni, poi c'è la volontà del giocatore e il giocatore ti dice no, in Arabia non ci voglio andare e rimango qui o mi trovate un altro acquirente in Europa. Cioè, non è semplice ormai, perché guardate che il lavoro di e lo sappiamo bene noi, perché su Vlahovic si sono esercitati tutti e tutti non sono riusciti a trovare un accordo, quindi più che incapace giunto di
anche
Comolli,
lui si è
più che incapace giunto di Comolli e Cannevali, direi che lui è uno che si mette di traverso,
bimbo viziato, no? Me l'hanno definito bimbo viziato,
pensavo un po' meglio presuntuoso, uno che adesso io sono veramente curioso di vedere poi dove andrà a finire. C'è però al di là di tutto. Questo per dire che sono operazioni complesse, quindi non è semplice. In un calcio sempre più problematico, perché come state vedendo, poi ci sono... Ormai io penso che i giocatori abbiano tutti la speranza di finire in Premier League, anche in un club minore. Perché comunque, come dire, non era questo solo di guadagni, perché Sulè, se andava in Arabia, guadagnava tantissimo. E attenzione, guardate che non è che in Arabia è il cimitero degli elefanti, ci sono giocatori francesi che hanno 20-22 anni, brasiliani che hanno 20-22 anni, quindi sta diventando un campionato di quel tipo, però c'è una vita diversa da quella che si respira in Europa, no? È indubbio, c'è poco da fare, magari sei come dire, coperto d'oro, ma sei anche un po' chiuso in casa, diciamola così, e invece ci si vuole ancora misurare in campionati dove il pubblico ha una certa forza, i campionati sono competitivi, eccetera. Per cui magari ti piace di più andare in un Tottenham, che quest'anno si è salvato a fatica, piuttosto che andare nell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che pure ha vinto il campionato arabo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è difficile per tutti, perché poi se la Premier arriva, non so se avete visto cifre di questi giorni, cioè Anderson al Manchester City, 130 milioni. Cioè, stiamo parlando di chi può, palestra, eccetera, di chi può sparigliare le carte.
Paolo, mi fa venire in mente questa domanda e la faccio anche a voi, perché la lavatrice dei pensieri aiuta, no? Con tutte le riflessioni, quindi se volete partecipare anche voi, 340-5425-324, mandateci vocali brevi su un tema che magari non stiamo toccando, che vorreste venisse toccato, e anche qualche considerazione su quello che stiamo dicendo. Non c'è una verità, nessuno ce l'ha in tasca. Però ti chiedo, perché mi hai fatto venire in mente questa domanda. In questo momento è cambiato un po' il tempo la Juventus, no?
Sì.
Però proprio dai nuvoloni, dalle nuvole, dall'insoddisfazione, dall'amarezza per la mancata qualificazione Champions, si respira un'aria nuova, prima, più che è cambiato il tempo. I giocatori nel loro complesso, cioè tu giocatore della Juventus, voi giocatori della Juventus, faccio la domanda a voi direttamente, state vivendo una situazione di tranquillità? Cioè, finalmente si stanno rimettendo a posto le cose, no? Noi sì, lo percepiamo così. Ma perché dovrei andare via? Che percentuale mi dai a questo tipo di risposta? Perché dovrei rimanere, no? Poi ci sono sempre le eccezioni. Togliamo le eccezioni, la maggioranza, la Juve, sì, le garanzie che dà Carnevali, la telefonata che avrà fatto, almeno a quelli che non sono impegnati ai mondiali, le rassicurazioni, c'è più da come lì, c'è però Spalletti, era emerso che qualcuno non aveva apprezzato qualcosa, sai, nello spogliatoio, neanche in casa sì, si esatto, va d'accordo tutti i giorni. Qual è la risposta più fondata? Cioè, dopo le difficoltà di questi anni di mercato, vedere che il mercato siamo sempre lì, vedere che c'è una forte trasformazione di uomini, di caratteristiche. Ricordiamo che se ci sono dei 72 giocatori che dal mondiale domani si libereranno, ci sono altrettanti sì, giocatori, adesso non li ho quantificati, però faccio l'esempio di Kostic alla Juventus, domani scade il contratto.
Certo.
Quindi Kostic è un giocatore che può prendersi l'Inter, che può prendersi il Villarreal o qualcos'altro. Il giocatore della Juventus, il titolare, chi ha giocato almeno un terzo delle partite alla Juventus, al di là delle proposte che potrebbe avere, come pensi che risponda a una domanda di questo tipo, leggendo da fuori la situazione che si sta venendo a creare?
Intanto mi verrebbe da dire che può anche valere un principio di responsabilità, cioè i giocatori della Juve di quest'anno sanno che hanno sbagliato, sanno che hanno performato sotto il loro livello, perché ricordiamoci che noi siamo passati dall'essere una squadra in Champions ad essere una squadra in Europa League, quindi loro credo che abbiano anche delle motivazioni di rivincita. Sanno anche, e aggiungo questo aspetto, che evidentemente se fallisci molte offerte non ce le hai. Terza cosa, quelli che potrebbero averle hanno avuto un rinnovo di contratto buono, vedi Yıldız, vedi McKennie. E quarta cosa, lo diciamo sempre, a Torino si vive bene. A Torino si vive bene sia come città, sia come ambiente stadio, sia come società. Cioè la Juve comunque, per quanto possa attraversare momenti difficili, è sempre la Juve. E quindi tutto questo messo insieme può anche generare il desiderio di rimettersi in gioco in questa società, perché sanno benissimo che la Juve poi ha le caratteristiche per riprendersi. Operazione che non c'è riuscita in questi anni, ma che prima o poi io immagino arrivi. E aggiungo l'ultima cosa, io penso che al di là di tutto un piccolo nucleo questa rosa ce l'abbia, e questo nucleo vuole restare insieme per provare a riprendersi. Poi che tutto questo riesca a trasformarsi in tempi brevi, non lo so. Ci metto anche il fattore Spalletti. Io penso che abbiano fatto sicuramente un percorso con Spalletti in cui, e l'hanno detto anche quasi tutti, si sono divertiti di più a giocare. E quindi, partendo dall'inizio...
E si vedeva.
Partendo dall'inizio si possono avere si può avere l'ambizione, la speranza, l'idea di fare un percorso buono, di migliorare.
Quindi una sfida che tu accetteresti.
Ricordiamola, McKennie quando va in Inghilterra va a Leeds e fallisce, Leeds retrocede. Cioè, io credo che in questo momento, se tu sei onesto e realista, ti metti sul livello, cioè guardi il livello che hai e non vai a cercarti sfide troppo impegnative, per quanto poi i calciatori siano sempre degli ego riferiti e pensino di essere i migliori di tutti. In questo momento sai che quello è il tuo livello e vuoi contribuire, vuoi provare a farlo salire. Andare altrove,
condivido.
Andare altrove rischi di fare tanta panchina
in questo, in quest'annata, in questo mondiale per alcuni.
Certo, certo.
Allora, noi ci lasciamo per qualche secondo. Finirà che venderemo Yıldız con un'offerta monster, Luca. Alla fine quelli sì. Poveri siamo noi juventini. Qui un tema che avrei toccato, poi mi è sfuggito. Il Milan rispetto a noi ha speso in un botto solo 60 milioni, per un buon giocatore che ha vinto due Champions. Poi, tanti vocali, ma non possiamo chiedere uno dei due attaccanti alla Roma, ci scrive Francesco, che ripete la domanda due volte. Moremovic è un buon ricambio, manca un terzino, avevamo parlato di Minguesa, prenderei Pellegrini della Roma, attenzione, e Zaniolo dall'Udinese. Ne ho parlato anche nell'editoriale, ripartiremo proprio da lì, perché il tema trattato è... Per la Juve di Carnevali, una corsa contro il tempo. Come vedete, la componente tempo, come ci scrivete anche, che viene ripetuto su altri canali, fondamentalmente, poi mi dovete spiegare perché quando il mercato chiude il 31 di agosto, il 2 settembre, diciamo fino al gong, sì. Cerchi di portare quello, quello e quell'altro, e poi, operazioni difficili, non c'è tempo per vendere, per cedere, per fare plusvalenza, per fare cassa. Per un giocatore che puoi anche svendere pur di guadagnare 5 milioni. Questo poi me lo dovreste spiegare o ce lo facciamo spiegare dai grandi saggi. Paolo, noi ci fermiamo qualche secondo, 12.33, ripartiamo però dalla domanda parametri zero, a voi la scelta. Io ho un elenco di 72 giocatori, non tutti perché alcuni non li conosco neanche, e non vorrei andare a rischiare. Voi siete di quelli che quel nome lì l'ho visto al mondiale, Costa Rica, lo prendo perché corre come nessun altro, oppure andrei un po' sul nome, parametro zero e qualche garanzia in più? Ditemi la vostra, a tra poco.
Cose di calcio.
Cose di calcio XL, per essere precisi. Allora, intanto partirei dal mercato da luglio 23 a gennaio 26. La Juventus ha speso 415 milioni. Siamo partiti con Weah, Thiago Jalò, Alcaraz, che arrivò in prestito. E abbiamo finito con la stagione, quella dell'anno scorso, non te li ricordo.
Con Boga e Holm, l'ultimo
esatto.
Di gennaio.
Boga a febbraio fondamentalmente 4,8, Holm in prestito a 0. Anche lì da capire un po' col Bologna cosa capiterà. Poi ci sono i 72 giocatori, visto che abbiamo già l'ascolto, chi dovrà raccontarli questi 72 giocatori a parametro zero, magari li prende tutti la Juve, magari ne prende uno.
Sì.
Facciamo scegliere anche lui dal mazzo, perché ce l'abbiamo già in collegamento, tipo Alaba del Real Madrid, un classe 92, Casemiro, che non mi ha fatto impazzire all'esordio, l'ho visto all'esordio, 1992, Depay, Dzeko, c'è anche libero Dzeko, un classe 86, Fabinho, Freuler del Bologna a parametro zero, cioè Goretzka, se ti ricorderai, è stato il nome che ti ho fatto dall'inizio, quando
certo.
Mi hai detto io continuo a sperare, mi tengo la carta Goretzka. Però visto che abbiamo Valerio Pavesi, telecronista gobbo, sarà già con la nuova divisa al mare, sotto il sole o chissà dove, lo salutiamo e aspettiamo di coinvolgerlo nella nostra trappola chiacchierata, dipende dai punti di vista. Ciao Valerio, come stai?
Ciao Antonio, ciao, è un piacere risentirvi. Tutto bene, ti ringrazio, un saluto anche a tutti i tifosi che ci ascoltano.
Io sono qui in compagnia con ciao, di Paolo Valerio. Rossi. Ciao. No? Ciao, abbiamo detto: ciao, cerchiamo di mettiamo in difficoltà qualcuno, disturbiamolo fondamentalmente. No, l'abbiamo pensata in maniera molto più nobile. Devo essere sincero. Però...
Posso fare? Ho subito una domanda, Valerio. Perché così.
Se no, poi non ci crede che abbiamo.
No, no, ma perché mi sono molto divertito la scorsa settimana quando abbiamo provato a fare. Io ero Spalletti, tu eri Carnevali, viceversa.
No, io
ero Carnevali.
Tu eri Giovanni.
Avevo.
Abbiamo fatto una puntata.
Avevo i capelli quel giorno.
Allora lui farà.
Valerio, ma tu in questo momento preferiresti essere Spalletti o Carnevali?
Beh, pensavo gli chiedessi, per fortuna, i capelli o no.
No.
No, ma guarda, se guardi la mia capigliatura.
Quale ruolo ti piacerebbe di più avere in questo momento?
Ma guarda, vado per tratti fisici, per Spalletti, visto che abbiamo la stessa capigliatura.
Hai visto? Avevo intuito. Senti, io invece ti peggioro la domanda. Ma è più facile in questo momento essere Spalletti o Carnevali?
Allora, in questo momento è molto difficile essere Carnevali, perché è appena arrivato e ci si aspetta qualcosa da lui, in modo abbastanza anche rapido, e quando rapido sarà molto difficile, perché tra il Mondiale e tutte le trattative che sono bloccate, in più la Juve non è andata in Champions, ci sono delle aspettative che per me comunque non verranno garantite, ma per ovvie ragioni, non bisognerà dare la colpa soltanto a lui. Ma alla situazione che purtroppo è abbastanza chiara, è abbastanza lineare, bisognerà fare di necessità virtù e i tifosi juventini devono avere ancora un po' di pazienza.
Quanta?
Almeno un anno ancora bisogna darglielo di tempo, perché giusto il tempo per riqualificarsi alla Champions, metti caso riusciamo a fare anche una buona stagione. E non dico che riusciamo a portare a casa qualcosa, ma riusciamo comunque ad essere credibili in un progetto futuro, allora si potrebbe ragionare già dal secondo anno.
Allora, vuoi fare Lucio, no? Allora io ti dico, e tra tre mesi, sarà più facile essere Carnevali o Lucio? Perché allora, a quel punto lì il mercato è stato fatto, è chiuso, è confezionato, l'allenatore comincia dall'inizio dell'anno, ci auguriamo che vada tutto per il verso giusto, quindi a Natale come la vedi la situazione? Non di fare le previsioni, ma per chi sarà più semplice? Cioè il matrimonio lo capiremo meglio a Natale?
Ma guarda, allora bisogna ragionare anche sui rapporti che in questo momento sono presenti tra Spalletti e la società. Io so, confermatevelo anche voi, che Spalletti ha creato un ottimo rapporto con John Elkann, si sentono molto spesso, Luciano va a cena da lui costantemente, quindi diciamo che la fiducia tra i due per me in questo momento è indissolubile. Quindi se devo mettere sul piatto della bilancia chi può essere messo sotto prova, sotto banco, in questo momento paradossalmente Carnevali, che è appena arrivato, è stato scelto, però il rapporto che c'è tra Spalletti e Elkann assomiglia molto al rapporto che c'era tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli.
Ah, Paolo.
Beh, questo è un paragone importante perché, poi però mi verrebbe a dire, nonostante questo rapporto, quando poi la Juve ha deciso di puntare su Sarri, il rapporto non è bastato a salvare Allegri. Ti chiedo che cosa però si porta dietro Spalletti, cioè più convinzioni, più certezze, oppure il finale di torneo con il crollo della Juve, perché questo è stato ha generato secondo te dubbi anche in lui, visto che tra l'altro nel finale disse: io voglio parlare con Elkann perché anch'io mi sento in discussione. Da che basi riparte Spalletti e quindi da che basi riparte la Juve?
Valerio Pavesi, Telenova, aggiungo il pezzetto di domanda così non mi ripeto dopo. Cioè, si sente un po' in debito nei confronti della Juventus e quindi è una sfida in più?
Sì.
Per Spalletti?
Sì, è una sfida in più e io colgo l'occasione per aggiungere un altro tassello del fatto che Spalletti, quando ha accettato l'offerta della Juve, arrivava da un momento negativo, ma talmente negativo che per sopperire a questa cosa, al fallimento della nazionale, non ci ha pensato su due volte, addirittura ha lasciato che gli altri decidessero per lui quale tipo di contratto firmare. Paradossalmente ti posso dire che Spalletti ha un anno ancora, secondo me, di garanzia totale, completa, anche se le cose dovessero andare non benissimo. Dal terzo anno in poi probabilmente avrà l'ultima chance, e l'ultima chance significa che poi la Juve si orienterà a comprare un altro allenatore. Ti ripeto, sempre per questo rapporto che si è creato tra John Elkann e Luciano Spalletti. Sappiamo che oggi non sono solo i risultati sportivi, perché lo guardiamo anche in altre squadre, quello che sta accadendo. Ti faccio un esempio: al Milan, il danno che ha procurato Ibrahimovic nei confronti della società, eppure lui è ancora lì, no? Al timone, e sono andati via tutti gli altri. E questo ti fa capire che oggi magari non sono solo i risultati sportivi, ma c'è anche dei ragionamenti economici dietro e di amicizie. Per cui, ecco, io vedo Spalletti ancora saldo, ma proprio saldamente sulla panchina della Juve, però gli chiederei un pochino più di chiarezza, nel senso che quando è arrivato lui aveva rilasciato delle dichiarazioni quasi di elogio nei confronti dei giocatori che aveva trovato. Poi ha cambiato un po' il tiro, ha deviato un po' il tiro nel corso della stagione, probabilmente non era il suo pensiero reale. Allora ci chiediamo, come ultima cosa, quale sia veramente poi il valore di questa squadra, di non tergiversare, ma di dirci le cose come stanno.
Valerio, qui non c'è una linea editoriale, che detta così è bruttissima, cioè ci si confronta, si parte dalle notizie che si hanno, che arrivano anche attorno più che da dentro la società, ma spesso durante l'anno anche da dentro le quattro mura della Continassa. Però abbiamo capito, quantomeno in questa trasmissione con Paolo, con molti dei colleghi, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, quindi anche dalle tue parti, in televisione, ti vedo sempre dibattere, sei pronto per l'anno prossimo? E proprio su questo voglio chiederti, su cosa...
Io sono pronto.
Siamo tutti pronti. L'elmetto è quello nuovo, no? Abbiamo dovuto rinforzare, forse, negli ultimi anni. Ti chiedo cosa bisognerà chiarire con i tifosi, perché noi ci proviamo, ma non è facile. Non passa da noi il convincimento di una passione, no? Perché la passione ognuno la gestisce come meglio crede. Però dobbiamo chiarirci su un aspetto. Tu hai sottolineato l'arrivo dell'ultimo uomo di mercato da poco. Non è facile dirgli perché non hai ancora comprato nessuno, perché le plusvalenze domani hai fatto questo o quest'altro. Riuscirà a mettere a disposizione una squadra più forte all'allenatore? L'allenatore, con la sfida e il dovere di voler far meglio di quanto non è riuscito a fare lui e la squadra, in percentuali diverse ci mancherebbe, che cosa bisognerà far capire ai tifosi? Perché un po' in tanti ripetiamo che forse potrà essere una stagione simile a quella già vissuta, cioè in cui galleggi tra quarto posto e quinto, in cui la competizione del giovedì può crearti più danni che altro. Come la vedi,
guarda,
tu?
Io in questo momento la vedo stazionaria, ovviamente, perché attualmente
c'è,
è
fiducia.
Così, però io ho questa fiducia per quanto riguarda il lavoro che andrà ad apportare a Carnevali, anche perché veramente adesso in questo momento con il Mondiale è per tutti, il mercato è bloccato, però se andiamo un attimino a scavare quello che dietro le quinte sta succedendo, non è proprio così male, almeno per come la vedo io. Se un Carnevali riesce a riportare a Torino Kolumani, che due anni fa l'abbiamo già testato e poteva essere un buon profilo, io ti dico sinceramente, in attacco mi sento più tranquillo. Come posso sentirmi più tranquillo al centrocampo se Carnevali, che sta lavorando, un centrocampista d'esperienza come Kessié, che l'abbiamo già testato nel nostro campionato, in due squadre, per me un centrocampo della Juventus si rinforza, come si può rinforzare anche il reparto difensivo con Mouremovic, che era già un prospetto che conosciamo e che Carnevali probabilmente porterà a Torino. Ecco, te ne ho detti già tre, possiamo aggiungerne qualcun altro, uno come Lucumi, che andrà un attimino a dare una mano dietro a Kelly, perché Spalletti vuole il difensore col piede sinistro. E in porta sicuramente magari la Juve ci fa rientrare anche Vicario, che è un ottimo prospetto, non più giovanissimo, ma un ottimo portiere. Ecco, abbiamo detto 4-5 nomi che in questo momento sono bloccati per la situazione del Mondiale, ma nel momento in cui finisce magari qualcosa si muoverà. E allora se arrivano, allora Carnevali secondo me ha già fatto un ottimo lavoro.
Ecco, anche perché magari in queste condizioni il fatto che ci sia il Mondiale che ha un po' congelato le situazioni dà il tempo per poter imbastire delle trattative, trattare con amici, nemici, ma in modo collaborativo, cioè di apertura rispetto a quelli che sono stati un po' i limiti dell'anno scorso. Senti, io ho scritto un editoriale oggi su Bianco Nera News, riassume praticamente un po' i tuoi nomi, ok? Sì. Mi vorrei concentrare però su questi altri nomi. Faccio ad esempio il cattivo giornalista, il bravo giornalista, poi dipende, no? Quello non allineato. Abbiamo parlato un po' tutti dell'attacco, è vero, ma ha sempre poi aggiunto a proprio Spalletti nel corso dell'anno il nome di quel fatidico trequartista, il giocatore che gioca alle spalle dell'attaccante. Chi potrebbe diventarlo? Ildiz, eventualmente centrando qualche altro obiettivo? Zaniolo, che è ancora lì in orbita, no? E mi dicono che qualche telefonatina la faccia o l'abbia fatta, non solo con la Juve, non solo con la Juve, perché poi parliamo di un mercato di opportunità. E ti chiedo se eventualmente sono rispuntati i nomi anche di Douglas Luiz e Kumbaines. Cioè, alla fine potremmo o dovremmo tenerci qualcuno di questi? O cercare qualcuno di questi, chiaramente, che non fanno parte della rosa?
Su questo sono un pochino più negativo, nel senso che magari li dovremmo tenere perché saremo obbligati, perché nessuno li vorrà.
Esatto, per questo motivo.
Proprio questo. Però ecco, io dei nomi che mi hai fatto, sì, proverei magari a dare una chance in più a Douglas Luiz, visto che comunque quando è arrivato dalla Aston Villa sembrava davvero il centrocampista tuttofare, poi in realtà anche attualmente non è stato così, anche se è andato in leggero miglioramento. Però sono convinto anche che la Juve, cioè un acquisto, un sacrificio, un acquisto lo farà, ed è quello che probabilmente Spalletti sta chiedendo. Noi sappiamo che ci sono quelli intoccabili e quelli dove quando forzi la mano magari te li puoi portare anche a casa. Ecco, io penso che Spalletti comunque nei suoi sogni ci sia sempre il desiderio di portare Lobotka a Torino, perché è quello il giocatore chiave che ci serve, è quello che fa girare i tempi, è quello che fa detta proprio la squadra dal centrocampo in su cosa deve, come si deve muovere. E io penso che Elkan, visto il rapporto, come ti dicevo, di amicizia, no, lo voglia accontentare. Per me la Juve un colpo serio lo porta a casa, che potrebbe essere uno tra quello che ti ho detto, come un altro. Però a noi chi ci serve in questo momento? Oltre all'attaccante, uno che distribuisca i palloni non c'è. Effettivamente non abbiamo un regista. E il gioco di Spalletti lo prevede.
Certo. Paolo, ti faccio questa domanda: se ti piacerebbe, si parla di Carnevali che vuole portare a casa Liberali, si parla molto del fatto che Carnevali, in quanto profondo conoscitore del mercato italiano, possa inaugurare nuovamente, ritrovare un po' di tradizione, quindi puntare molto su giovani italiani. Ecco, ti piacerebbe che la Juve a fine mercato avesse 4 prospetti, 3 prospetti, qualche inserimento magari dalla next gen, però che si capisse, insomma, che c'è una tendenza che poi fa parte appunto della nostra storia e che adesso forse diventa anche una scommessa maggiore rispetto al passato, quando gli italiani che andavi a prendere erano certamente di un profilo più alto e più sicuro. Però ti piacerebbe che la Juve rischiasse anche un po', ma provasse questa via italiana?
Ma guarda Paolo, sono sincero, relativamente mi intriga questa cosa, perché comunque alla Juve negli ultimi anni qualche giovane oppure qualche ragazzo affermato abbiamo potuto constatarlo, come Fagioli, come Miretti, insomma, sono calciatori che purtroppo non sono stati curati, ecco, dal punto di vista tecnico in modo sopraffino nel loro percorso giovanile. Ora ci ritroviamo in questa situazione drammatica a livello italiano, ma questa è una cosa che, come ha detto Platini, no, è il calcio italiano che è in grave difficoltà, non è soltanto la Juventus, quindi è tutto il sistema che deve ricominciare. Per me l'obiettivo della società in questo momento è avere una squadra pronta, quindi che possa essere formata da calciatori, principalmente anche stranieri, d'esperienza, ma che abbiano una solidità, cioè una struttura e soprattutto una personalità, perché la nostra squadra mancano calciatori di personalità. E i nomi che mi hai citato prima, Coop Veners, Douglas Lewis, sono tutti giocatori che hanno bisogno di altri calciatori ancora per cercare di trovare quella sicurezza che non hanno. Abbiamo scommesso tutto su di loro e abbiamo visto che questo non è possibile. Quindi quando io sento un nome del tipo Martinez, il portiere, che ha, di personalità ne ha da vendere, magari ti crea problemi di altro tipo, però poi in campo ci vogliono quelle persone lì che trasmettano sicurezza e che guidino la squadra.
Valerio Pavesi, Telenova, grazie per questa bella chiacchierata. Abbiamo messo a fuoco un po' tutti i temi caldi, fondati su quelle che sono un po' speranze, indiscrezioni, augurandoci che la Juventus possa essere realisticamente migliore rispetto anche solo al finale di poche settimane fa.
Concludo, quando abbiamo visto... Antonio, concludo, sì, dicendo, prego, prego, che se Carnevali porta quei 5 prospetti di cui abbiamo, sì, parlato prima, la Juve si può giocare le carte per lo scudetto.
Addirittura?
Sì, perché l'Inter è vero che gode ancora di un anno di rendita, no? Però è anche vero che l'Inter piano piano si avvia a una ristrutturazione, non è detto che gli stimoli in campionato siano così accesi, punteranno tutto sulla Champions. Noi è l'annata dove possiamo concentrarci, non avendo la pressione anche della Coppa dei Campioni, per ristabilirci in campionato. È l'anno giusto, con il Milan che sta cadendo a pezzi, con il Napoli che non si sa bene come andrà, la Juve deve accelerare, soprattutto perché è il nuovo che avanza, e io spero che sia così.
Senti, però ti sei giocato il jolly al photo finish. Un Milan che sta cadendo, come hai definito tu, ma che è andato subito alla ricerca di un attaccante. L'ha preso, l'ha portato a casa. Mancano tante altre cose, ma è partito dal giocatore e dalla concretezza, da un allenatore, da quello. Non è che loro rischiano, come abbiamo fatto noi un anno fa, stagione 24-25, 303 milioni spesi, tantissimi acquisti, Azic, Koumanes, Nico Gonzalez, Thuram, Colomwani, Renato Vega, Alberto Costa, Kelly, cioè quando pensavamo di essere ad un passo dal ritorno allo scudetto, poi ci siamo resi conto che qualcosa non funzionava. Quest'anno la differenza la farà quindi l'allenatore? Perché il mercato, la fiducia che avevamo in Giuntoli, eccetera, eccetera, me la ricordo, era simile a quella di 2 anni fa, o no?
Sì, corretto, questo hai ragione. Però ecco, vi pongo io la domanda. È vero che il Milan è andato lì a comprare Gonzalo Ramos, sì, ha chiesto quanto costa e l'hanno portato a casa senza pensarci su due volte. Al contrario, se la Juventus avesse portato a casa un calciatore così, a una cifra così alta, oggi magari saremmo qui a discutere, però magari se si spendevano diversamente questi soldi potevi prendere questo, prendere quello, fare una combinazione che poteva essere più funzionale. Ecco, per me l'hanno strapagato, ti dico la verità, per me è troppo. Dopodiché poi magari si rivelerà il capocannoniere della Serie A e verrò smentito. Però oggi il campionato italiano deve ragionare non tanto sulla potenza di un, ma deve essere funzionale. Devono giocare tutti insieme, e mi riallaccio alla domanda che mi hai fatto: il ruolo dell'allenatore è più che mai fondamentale oggi, perché l'Italia, il campionato italiano, non si può permettere dei campioni, e tutti quelli che giocano devono rendere al massimo.
Anche qualcosa di più. Molto, molto chiaro quello che ci hai detto. Grazie Valerio Pavesi.
Ciao Valerio. Grazie Antonio.
Sei già in vacanza?
Paolo.
Stai andando in vacanza? Ritornerai?
No, ancora quando... è lunga. Se mi volete chiamare di nuovo, io ci sono quando volete.
È necessario. Appena c'è qualche colpetto, batteremo un colpo anche noi. Ciao Valerio.
Va bene. Ciao ragazzi.
Grazie. Ciao. Perché questa è la Juventus dello stivale, no? A parte da Radio Bianconera, a parte dalle altre emittenti, ci si confronta e ci si fa un'idea, anche perché l'hai sentito come è allenato soprattutto contro le altre, nei salotti,
in quelle TV si battaglia, quindi giustamente
anche poco,
è
60
attento,
milioni
è
esatto. Ibrahimo c'era molto informato sul Milan,
sì,
prossima volta
sì.
Gli parliamo di Inter, volutamente non ne ha parlato. Noi ci fermiamo qualche secondo, caro il mio Gabriele da Roma, e poi ripartiremo con la sigla di Let's Goal, perché è il momento, se qualcuno vorrà, di mandarci Let's Go al 340-5425-324 e noi saremo autorizzati a ricontattarlo telefonicamente. Colomani, ecco, per decidere su Colomani aspettano il vostro Let's Go. Vi sbilanciate per il sì, per il no, è troppo presto, è troppo tardi, non serve, c'è vita oltre Colomani. Secondo me tanto si fa, però visto come è andato a palestra, è meglio mantenere i piedi per terra.
Cose di calcio.
All'interno dello stadium dove sono terminati i concerti, mi sembra che con Eros Ramazzotti siano terminati i concerti. Ho visto l'erba un po' secca in alcune zone.
Adesso c'è il tempo per rimetterla a posto.
Però ha funzionato
bene,
la
che lo stadio si apra.
Assolutamente.
Perché arrivano soldi, è sempre più importante lo stadio, è sempre più.
Devo sentite dire queste cose da Comolli. Però era rimasto l'unico
tutti,
punto.
Da quando è nato lo stadio?
Sì, si poteva fare.
Prima dici,
sì,
lo so, però sono dopo. Processi che vanno costruiti bene.
Però bello.
Bene.
Provo a immaginare quelli non di fede juventina all'interno, che ne so, con Eros Ramazzotti che va a sentire la chiusura.
Allora, c'è
quella cosa non c'è.
C'è qualche malato di mente
che
fa fatica proprio a entrare anche nel nostro stadio a qualsiasi livello, no? Anche se lo invitassero o per un concerto. Dopodiché quando entrano però si fanno le foto, perché lo stadio è bello, poco da fare.
Non è colpa
nostra se altri a Torino non si fanno lo stadio bello.
Esatto.
Cioè, come dire, e lo sanno benissimo tutti che è così, quindi...
Ricordiamo, ma so che qui non c'è bisogno di fare questo appello, che se andate anche per voler scrivere col pennarello qualcosa nei bagni, siete rintracciabili,
ci sono
le telecamere.
Certo.
Una volta, per scherzo, conosco degli operatori che seguono, ero lì che smontavo tutta la mia roba, mi stavo portando a casa i televisori, stavo portando via di tutto, no, non è vero, no? Però mi ha mandato la foto in quel momento di cosa stavo facendo. Quindi Paolo, ho rimesso i televisori,
bravo,
per quello che poi non ti ho regalato più,
bravo,
quel 12 pollici per guardarti le
partite.
Che
bell'epoca quella, vabbè.
No, per dirvi, perché uno dice sono da solo,
certo,
non c'è nessuno, no? Scrivo Juve qualcosa oppure qualcos'altro. Ve lo dico perché vi fanno vedere, vi fanno anche la radiografia alle tonsille.
Meno... Poi c'è Jay Medica,
poi c'è accanto, Medica
accanto.
Solo quel giorno con Candreva non sono riusciti a dimostrare l'accaduto. Va bene, un regista per Spalletti diventa una priorità questo, Paolo?
La priorità è un grande centrocampista. Poi quando giochi a due, l'abbiamo detto per la Francia, quando giochi a due a centrocampo uno può essere un regista o meno. Ripeto, io vedo tante squadre che il regista classico non ce l'hanno. Non hanno Andrea Pirlo, hanno giocatori che sanno fare le due fasi, che la cosa è importante. Io credo che se la Juve, ad esempio, come dicevamo prima con Valerio, andasse su un profilo come Kessié non è un regista, ma un giocatore multifunzione, che sa fare tante cose, bene. Poi, se riusciamo ad avere un centrocampo che può essere anche modulabile in altri termini, cioè che non siamo solamente avviluppati come leader al 4-2-3-1, ma si può giocare anche con un altro tipo di modulo, meglio. Però l'importante è che arrivino giocatori che non siano delle scommesse, ma che siano delle, per quanto è possibile, certezze. Cioè dei giocatori che sai, che ti danno delle garanzie e che ti permettono di assemblare diversamente la squadra.
Paolo, noi analizziamo, siamo un po' come i giudici, no? Le carte che ti arrivano sulla scrivania, le analizzi.
Sì.
No? Vediamo, la tendenza è, cioè, oltre a sapere tante notizie, ma di mercato un po' più complesso, noi almeno lo ammettiamo, no? Non facciamo i medium, o certo, non andiamo a soffiare le carte nei cassetti degli interessati. Thuram in uscita,
forse.
Queste sono le carte al momento, dobbiamo poi decidere e poi analizziamo il fatto e il non fatto. Thuram probabilmente in uscita, quindi probabilmente il Kessié barra Goretzka, che rimane in ballo, è uno di quei 72 che da domani si liberano. Poi c'è l'attaccante, Colomani, sempre più caldo, oggi una televendita a distanza, no? Quindi non in presenza, come ha ricordato anche il notiziario. Poi c'è il mondiale che blocca ancora il portiere, chi si sbilancia su Vicario, io rimango su Martinez. C'è questo giro, no? C'è questo giro. Dalle carte, sono questi i movimenti? Il Bologna che aspetta?
Ma i nomi che si fanno sono questi, poi ogni tanto ne esce fuori qualcuno, vedi negli ultimi giorni si era parlato addirittura di Sulé, poi in realtà Sulé non è un obiettivo. Io sono curioso di vedere l'evolversi delle mosse, perché voglio capire se in qualche maniera Carnevali e Spalletti hanno disegnato un impianto per cui stanno lavorando. La dico così, poi magari sto dicendo un'astrazione totale, non si fa così, però se stanno disegnando delle priorità sulla formazione titolare o se stanno disegnando una rosa possibile. Questo è una bella differenza. Cioè, faccio ad esempio, se prendi Colomani, già solo per il fatto che Vlahovic non c'è più, è un titolarissimo. Nessuno prende Colomani per riempire una casella. Se prendi
numero 9 davanti,
numero 9 davanti, se c'entra avanti, poi attorno ci vai a costruire delle alternative possibili o delle compresenze, però in ogni caso vai a prendere la casella giusta del 4-2-3-1, la punta prima è Colomani. Se mi vai a prendere Doucoumé e mi tieni Kelly, mi stai mettendo due giocatori in concorrenza. E va benissimo che sia così, eh? Cioè, noi dobbiamo fare un parco tecnico importante a livello di rosa, e lo diciamo sempre, perché la ragione prima per me è l'Europa League. Cioè, ripeto il concetto, l'Europa League nella prima fase, 8 giornate, ci devono essere, tra virgolette, i giocatori, non chiamiamoli riserve, quelli che vengono impiegati di meno a portarci avanti. Lì valutiamo il valore della rosa, che non è impossibile, perché la Roma e il Bologna, per fare due esempi, sono arrivati ai quarti di finale facendo esattamente così. Non hanno fatto dei gironi clamorosi, hanno avuto anche degli inciampi, ma sono arrivati fino a un certo punto. Quindi, se tu hai un valore della rosa significativo, quella competizione la provi a giocare e a vincerla. Se hai delle riserve che non funzionano, se fai giocare i titolari, alla fine i titolari rischiano di scoppiare per la Coppa e per il campionato. Quindi io sono curioso di capire quali saranno le priorità. Se mi vai a prendere un portiere, è chiaro che mi vai a prendere un portiere per essere titolare. Se mi vai a prendere un centrocampista, me lo vai a prendere per metterlo in correlazione agli altri, a meno che arrivi un big assoluto. Quindi questo è fondamentale. Se mi andavi a prendere Sulé, faccio un esempio, Sulé era un giocatore alternativa con Sessão, avevi in quel ruolo lì due giocatori di valore simile, può piacere uno, può piacere l'altro, ma non sei andato a incidere sulla formazione di titolarissimi, se questo è il ragionamento. Quindi staremo a vedere che cosa succederà sotto questo profilo, quale sarà proprio il gioco delle caselle da riempire. Perché io penso che Carnevali e Spalletti sicuramente sanno una cosa, sanno di quanti ce n'è bisogno, cioè quanti di quelli che hai adesso reputi che non siano più da Juve titolari o riserve che siano. Miretti, se viene messo sul mercato, al di là delle ragioni di plusvalenza, evidentemente è perché per Spalletti non è un giocatore più adatto a vestire la maglia bianconera, e quindi bene così. Ecco, però poi la casella Miretti la devi andare a riempire, perché noi al centrocampo comunque siamo sguarniti. Quindi andiamo a capire quale è chiaro che oggi tu non hai proprio l'attaccante, cioè oggi gli attaccanti della Juve si chiamano David e Openda, punto. Quindi Devi andare.
Sai chi decide subito il destino di questi attaccanti? Mm. Andiamo nella città dell'AFA, così definita da Cosimo Di Barletta, che ci ha mandato il suo Let's Goal e vuole intervenire. Ce l'abbiamo già in collegamento. Ciao, ciao Cosimo.
Ciao, ciao direttore, ciao Paolo. Allora.
Ciao, ciao Cosimo.
Allora. Dimmi tutto, direttore.
No, dimmi tu, nel senso, vuoi rispondere a una domanda? C'hai qualche sassolino nella scarpa? Vuoi decidere,
no, quali sassolini?
Rispondere a Paolo sugli attaccanti?
No. No, una domanda a Paolo la voglio fare sugli attaccanti, dato che lui no, è molto competente in materia, e ora capirà il perché. Paolo, sì. Ma questo Brian Brobbey ti sta sorprendendo? A me francamente no, al mondiale.
No, perché Brobbey, guarda, Brobbey io l'ho seguito tanto all'Ajax, è uno che chiamano la bestia, esattamente così, cioè un giocatore vecchio stile, nel senso che fa reparto, è uno che la porta la vede e non la vede, nel senso che ha attraversato anche dei momenti quando era all'Ajax in cui non la vedeva per niente.
Sì, è vero, è un simil Lukaku.
Sì, è un simil Lukaku, è uno che ha bisogno, cioè che ti aiuta a giocare, è un simil Lukaku, sono d'accordo, e che si trova molto bene in Inghilterra, perché comunque la fisicità lì viene premiata. Alla Juve, sai, il problema vero è farsi questa domanda per me: chi è l'attaccante ideale per far esprimere meglio anche Yıldız e Conceição? Perché noi abbiamo questi due giocatori ai quali chiediamo tanto, ma che devono garantirci, dico poco, 10 gol a testa. Poi se uno ne fa 15 e l'altro 5 è anche più normale che sia così. Però devono garantirci, altrimenti non si spiega perché giochiamo con sto modulo e non giochiamo con due punte. Quindi bisogna trovare il modo di fare che loro facciano più gol, ma che ci garantiscono anche che però il centravanti ne faccia di più. Cioè, chi gli dà i palloni al centravanti? Questo è il punto.
Ma poi bisogna anche capire il tipo di gioco che vogliamo fare. Se vogliamo giocare veloce, palla a terra. Se vogliamo giocare con le sponde, gli inserimenti. No, perché dato che si parlava ancora di Vlahovic negli ultimi giorni, Vlahovic è un tipo di giocatore. Kolomoani ne è un altro ancora. Ecco perché poi ti ho tirato fuori Brobbey. Perché avendo noi alcuni centrocampisti di inserimento, Leggi, McKennie, uno come Brobbey nel fare le sponde era utile. Vlahovic, sì, molto, bene o male, uguale. Kolomoani già è diverso.
Diverso in che senso?
Però scusami, Kolomoani è uno che se più... parli di sponde, Brobbey è meglio di Vlahovic, se parli di
sì,
sponde.
Sì, assolutamente, e non per nulla ti ho fatto... Anche se Vlahovic ultimamente ha imparato un po' meglio. Qualcosa non per niente ti ho fatto quel nome, il nome di Brian Brobbey. Kolomoani è più un attaccante di movimento, lo vedo più simile a David come gioco, anche se è meglio chiaramente. E bisogna capire come vuole giocare questa Juventus. Se vuole giocare con attaccanti rapidi, allora devi velocizzare il possesso a centrocampo, altrimenti se vogliamo continuare come giocavamo l'anno scorso, ti serve la punta di peso. Questa è una domanda che andrebbe fatta al mister: come vogliamo giocare quest'anno, quali
mi
sono,
dai la delega? Mi dai
i parametri?
La delega,
cosa, no? Assolutamente, direttore, io per lei
no, io per lei poi la risata non l'ho capita.
Però sai, Kolomoani è un po' l'uno e l'altro, se ricordi con noi ha fatto anche dei gol di testa, Spalletti
sì,
a gennaio
assolutamente,
ha chiesto un attaccante di peso, ti è dà un ibrido. È un ibrido che secondo me Spalletti, cioè se torniamo per l'ennesima volta su Kolomoani, immagino che Spalletti sia molto propenso su questo giocatore, altrimenti sarebbe veramente, cioè passano i dirigenti, abbiamo solo un nome, no? Io penso che a Spalletti vada molto bene.
Senti Paolo, è Douglas, io lo terrei, che abbiamo da perdere? Soldi non ne possiamo spendere.
Allora, così
soldi non ne possiamo spendere.
Già sentire Paolo dare ragione, ti ha dato ragione
una
sul primo
volta,
una volta.
No,
adesso
perché,
se lo stuzzichi...
Sai perché secondo me Douglas non rimarrà? Perché mi faccio questa riflessione proprio semplicissima. Ma se Douglas fosse un pallino di Spalletti, anche un desiderio di scommessa, io vi faccio vedere che Douglas lo rivaluto. Ma perché siamo a tergiversare? Cioè è nostro. Quindi secondo me Douglas viene considerato un giocatore inadatto dal punto di vista agonistico. Ed è un sospetto che io ho, perché è un grosso limite quello che lui ha, e l'ha dimostrato anche, anche quest'anno in Inghilterra. Io penso che Douglas non rimarrà, a meno che non riesci davvero a fare
nessuna
operazione.
Secondo me il problema di Douglas, sai qual è? Era un po' quello che arriva Eriksen all'Inter. Eriksen sembrava un fuoriclasse, invece erano gli altri che correvano, Dele Alli, il coreano, Kane e tutto il resto. E lui faceva la figura del fuoriclasse. Io ho l'impressione che Douglas sia un po' la stessa cosa. Correggetemi se sbaglio.
È un giocatore lento, per me è un giocatore lento. Un giocatore che
non è
tecnica,
che Eriksen
però...
fosse velocissimo.
No, però Eriksen c'aveva il tiro, c'aveva...
Sì, aveva la punizione.
Luiz lo vedo... è il brasiliano in ciabatte, che quando sei un grandissimo te lo puoi permettere.
Quando lui, sei in una grandissima squadra
te lo puoi permettere, lui secondo me non è né l'uno né l'altro. E quindi non lo so. Io penso che... cioè, a me incuriosirebbe anche con Spalletti. Ma ho l'impressione, altrimenti Spalletti avrebbe detto subito: ma teniamolo, ragazzi, è nostro, teniamolo e basiamoci su di lui.
Allora, Cosimo, ti evito di fare la terza domanda, perché poi bisticci con Paolo Rossi, ti risponde, sto scherzando
perché?
Ovviamente.
Per quale motivo?
No, perché non dà mai ragione per tre cose di seguito, no? Allo stesso ascoltatore. Però faccio la domanda a te, so già come la pensa anche Paolo. Però se capitasse di dover tenere numericamente, tecnicamente un giocatore, tu terresti più un Douglas Luiz? Un po' si è sbilanciato su Douglas, in qualche passaggio veloce, il nostro allenatore, prima della chiusura del campionato scorso. Terresti, che tipo di giocatore terresti? Perché ti faccio questi nomi: Azic, Cabal, Consensau, Di Gregorio, Luiz, Kalulu, Kumanes, Nico Gonzalez, Turam, Colomani, Renato Vega, Alberto Costa, Kelly, furono i giocatori comprati una stagione prima.
Recentemente.
No? Una stagione prima. Sì. Appunto, nella stagione 24-25. Non pensi che uno possa essere tenuto, non di questi, no? Ma di quelli che magari pensiamo già lontani da Torino? Tu su chi punteresti? A chi daresti un'altra occasione?
Guarda, Douglas a me, come tocca il pallone, a me piace Douglas, penso si sia capito come giocatore. Ora non so mister Spalletti cosa ne pensi, non lo ha mai allenato, ma sicuramente avrà dei report, non lo so, delle notizie.
Cerca
non lo so,
altri avrà profili, però società. Diciamo, non riuscissi ad arrivare a quei profili... Terrei?
Ma guarda, io Azic lo darei in prestito, ma non me ne priverei del tutto, o perlomeno farei la recompra. Azic per me ha delle grosse qualità, solo che è un po' come tutti i ragazzi che vengono di là, da quelle parti. Non lo so, ha tiro, ha tecnica, di testa sappiamo tutti come sono gli slavi.
Ci aspettavamo qualcosa. Sì.
Il Milan, dopo il primo anno... uno come Savicevic avrebbe dovuto spedirlo sulla luna, e invece gli ha fatto vincere la Champions l'anno dopo. E lo so che è un paragone, come paragonare, che so, Sfera e Basta Michael Jackson, però
tu sei uno Sfera e Basta, secondo me tu sei uno Sfera e Basta.
No, sono troppo vecchio, diretto.
Ah, me l'hai già citato, io ho dovuto scoprirlo perché mio figlio andrà al concerto a San Siro a vedere Sfera e Basta. Va bene, a parte questo, senti, grande esperto, cosa fai a di dove sei già? Aspetta che mi sono perso il messaggio.
Barletta, Puglia.
Barletta. Cosa fai di bello a Barletta? Sì, Puglia.
Lavoro sotto un'afa tremenda e non vedo l'ora di andare in ferie.
Che cosa ti aspetti dalla Juve l'anno prossimo? L'obiettivo minimo, quale deve essere? Oppure accetterai l'anno zero?
Se devo parlare da juventino, per me l'obiettivo minimo della Juventus è vincere, o almeno ambire a vincere, se devo parlare da juventino. È vero che ultimamente abbiamo perso quella nobiltà e stiamo a fare il popolaccio, è una situazione che all'avvocato non piacerebbe, questo è poco ma sicuro. Non lo so, qua è a vivere la giornata, già stiamo a ragionare sulla plusvalenza che dobbiamo fare entro domani, figurati se posso immaginarmi il mercato, anche se a mio modo di vedere, visto che dicono che siamo senza soldi, io terrei, visto che la prima volta, per la prima volta dopo anni, possiamo fare la preparazione con tutti i calciatori, io cambierei il meno possibile e punterei tutto sulle idee del mister. Solo questo gli posso dire.
Chiarissimo, più o meno tutti i calciatori, perché diversi, impegnati qua e là, è un mercato in entrata e in uscita con le porte
girevoli. Del resto l'ha già anticipato Spalletti,
Esatto. Senti, io ti faccio i complimenti perché hai disegnato come meglio non si poteva fare sotto l'AFA, con quest'AFA, il disegno in bianco e nero della Juventus che ci aspetta dal prossimo 13 di luglio. Senti, da quanto ci segui, Cosimo? Una curiosità mia, del direttore.
Da quanto?
Come Radio Bianconera. Sì, da quanto? Perché? In quale orario?
Allora, ti dico subito. Primavera 2024. Brobbey, tornando a Paolo, Brobbey è un nome che ho fatto a Santarelli qualche tempo fa.
E non ti abbiamo accontentato già da due anni. mi sa che ci richiamerai l'anno prossimo.
Fra due anni, tu prova sempre gli anni pari, 24, 26, 28, vediamo.
Salutaci la bella Puglia e quando mangi le orecchiette pensaci.
Ciao e ciao, grazie Paolo.
Ciao.
Grazie, grazie. Ti sei sentito un po' a casa? Eh?
Beh, sì, anche se non sono di quella parte della Puglia, il mio lato familiare, però certo. Certo. Ma come si vede poi, tifosi...
Ci passerai quest'anno?
Tifosi, non lo so ancora. Hanno grande competenza, perché vedi, la necessità aguzza le idee, l'ingegno. Perché in effetti devi fare dei ragionamenti.
Quindi Cosimo è uno specializzato.
Cosimo guarda il mondiale, guarda il calcio estero, si fa venire delle idee e giustamente fa delle riflessioni. Se si deve andare a cercare un attaccante di peso, perché no Brobbey? Io dico, ricordiamoci che Brobbey gioca in Premier League, io sono veramente convinto che quello è un mercato chiuso, salvo oneri pesanti, come quando siamo andati a prendere Lucas Ruiz.
Monza, ecco Ivan Juric, finalmente arriva l'annuncio del nuovo allenatore, poi Juventus, Colomani, buona la terza, cessioni porta e centrocampo le priorità, calciomercato Inter, due emergenze, due colpi sfumati e Frattesi in uscita. Oggi il via decisivo anche per l'Inter. Domani l'annuncio di Allegri, che non sarà più l'allenatore del Milan, aspettato il 30 giugno per farsi pagare tutto, conosco il buon Max... e dal 1 luglio può accasarsi con la sua nuova squadra, il Napoli. C'è un duello a distanza, stanno abbassando le pretese sia Conte sia Mancini per la panchina della nazionale. Chi la spunterà staremo a vedere. Intanto noi ci fermiamo, 13:30, ancora un blocco, vocali, e se c'è qualche let's goal lo diciamo per il nostro Gabriele, tecnico dalla sede di Roma. Perché no? Lo possiamo sentire anche dopo. A tra poco.
Cose di calcio.
Stiamo parlando male di Camilo De Michelis, se è all'ascolto, se è alla Continassa, se sta già tornando in...
Male dicendone bene.
Male cioè, dicendone bene. Cioè, Camino. Saranno sue le trasferte, quelle più lunghe, no?
Gli tocca l'Europa League quest'anno.
Gli tocca qualche trasferta quando tra campionato stavamo parlando un po' di progetti.
Calendari.
Quindi metti che la Juve debba andare fino in Norvegia.
Esatto. Passando poi da Lecce, Norvegia.
Giovedì e domenica.
Tu c'hai un'età. Se tu parti da Lecce vai a Oslo, ma tu invecchi in quel viaggio.
Poi in pullman.
Camillo ringiovanisce.
Camillo in pullman, gli diamo delle opportunità.
Certo.
Cosa ne pensate di un attacco? Ci scrivono Colomuani più Pellegrino. Pellegrino argentino.
Pellegrino può essere un attaccante di complemento di cui c'è bisogno. Cioè, partirebbe come riserva. Sa che lo deve fare, ha caratteristiche precise che ci mancano, è molto forte nel gioco aereo e quindi la Juve l'anno scorso, ad esempio, mi ricordo che si era parlato d'estate di Krstović, no? Che passò dal Lecce all'Atalanta. Sì. Non è che a Krstović gli si deve chiedere 20 gol, gli si deve chiedere che quando entra in campo ti dà delle caratteristiche diverse. Pellegrino potrebbe esserlo. Io sono convinto che la Juve non vende David Openda, tutte e due. Sono convinto che uno dei due potrebbe rimanere, soprattutto David. al di là del fatto che c'è la possibilità di fare una plusvalenza e quella può essere una tentazione, però io penso che nel...
Non c'entra il rendimento al mondiale di David?
No, c'entra il rendimento al mondiale, lo vediamo cos'è David. David è uno che in area di rigore ha poco peso, anche ieri le poche volte che è stato chiamato in causa l'ha fatto male, l'ha fatto con poca determinazione, uno che aspetta il pallone piuttosto che aggredirlo. Fuori area è un giocatore molto intelligente, perché ieri ha fatto due o tre filtranti molto buoni in una gara.
Hai visto la partita?
L'ho vista. Okay. È il solito Davide, che noi qualche volta, quante volte abbiamo detto, penso ad esempio a Juve-Napoli, a Juve-Benfica, ad altre gare in cui lui ha fatto molto bene, con Davide si gioca meglio. È vero, perché ti pulisce il gioco, perché corre tantissimo David, soprattutto in fase di pressione, uno che quindi in qualche maniera condiziona l'inizio della manovra altrui. È un attaccante dal quale non mi aspetterò mai, a dispetto delle cifre che aveva fatto precedentemente, un numero di gol congruo, perché è una seconda punta, c'è poco da fare. Quindi nella Juve può servire a quello, cioè può servire una Juve che si ridisegna con un trequartista, due punte, con solo due punte, che ti dà delle alternative, ma se si continua a pensare a Davide come la punta
unica...
Non ha
il fiuto del gol da prima punta, l'ho visto nel momento in cui è stato anticipato. Non ci va. Nel momento in cui è stato
anticipato, salvato, con la linea,
anticipato, ecco, il movimento...
No, lui non cambia il passo.
Ho sentito addirittura il telecronista, la seconda voce, dire io mi sarei buttato
sì,
a pesce,
lì mi sembra
difficile,
mi sembra un po'
esagerato. E anche però, il controcommento del,
sì,
della
telecronista. Cioè no, lui era in ritardo,
non ci va, in quell'occasione in cui hanno salvato il Sudafrica il gol e nell'occasione in cui giocavano dentro l'area di rigore loro, no? Arriva con un tempo di ritardo,
non tira mai di prima.
Sì, e non va incontro al portatore di palla con decisione, da metterlo in crisi.
Però fuori area è uno che ti dà...
Pulisce dei palloni.
Pulisce i palloni molto bene, va a piazzarsi in zone che liberano degli spazi per altri. E quindi secondo me, almeno io spero che l'abbiano anche valutato per questo. Poi dopodiché, chiaro che se ti arriva un'offerta molto buona, avendolo preso a zero, ti vai a fare plusvalenza. Però comunque devi andare a riempire delle caselle,
Allora, visto che qualcuno me l'ha chiesto, ho trovato materiale per non arrampicarmi sugli specchi. Allora, la Roma costretta entro domani a fare plusvalenze da 50 milioni. Lì ci vedo difficoltà quando hai tentato di vendere su lei in Arabia, ha rifiutato, eccetera. Mi sembra un po' più semplice sempre quella di Miretti, no? Che potrebbe accettare, da quello che so, Bologna, / Fiorentina, / Villarreal. Chiaro, scombinando un po' i piani di chi aveva pianificato qualcosa di più preciso. La Roma nel 2022, perché poi dite solo la Juve, a volte non ho il materiale e so proprio la sintesi, non per reggere due ore di trasmissione al dibattito sul fair play finanziario, la Juve nel 2022 ha firmato con l'UEFA l'accordo, no? Simile a quello che stiamo firmando noi, un accordo transattivo sul costo del lavoro e bilancio, accordo che scadrà domani 30 giugno e che dopo una serie di paletti intermedi prevede una perdita aggregata massimo di 60 milioni di euro negli ultimi tre bilanci, il tutto al netto di spese virtuose come vivaio, infrastrutture e calcio. Negli ultimi due bilanci la Roma ha registrato un meno 81 milioni e un meno 53, quindi è nettamente sotto. Ecco perché a Trigoria vanno a caccia di circa 50-60 milioni, cioè ti danno la possibilità di sforare, diciamolo chiaramente, no? Poi dovresti rimetterti a posto nell'ultimo anno, diventa un po' più complicato e poi il più delle volte accetti la multa, l'hanno fatto un po' tutti, lo sta facendo per assurdo il Como,
certo,
quest'anno con l'operazione Nico, quindi abbiamo speso, siamo entrati in Champions, hanno un'entrata importante, sforiamo un po', stanno cercando di rientrare, altrimenti ricadranno anche loro nelle sanzioni se non si adegueranno. Nel caso di sforamento dei parametri, la Roma sarà sanzionata dall'UEFA in modo graduale, multa, limitazione della rosa, eventuale restrizione della stessa, esclusione dalle coppe europee. Come vedete, ci cascano un po' tutti a rete. non siamo così attenti, sappiamo l'argomento, ma non siamo così attenti nelle tempistiche e lasciamo il compito alle radio giallorosse. Detto questo, era doveroso, mentre il Milan, perché quest'anno può spendere? Perché arriva da 2 anni positivi, aveva rispettato i paletti, no? È stato fuori dall'Europa, ha limitato il mercato, cioè nel bene o nel male hanno seguito una loro strategia. Quest'anno possono sforare, perché qualcuno ti dice perché loro possono spendere e noi no? Perché tu sei caduto già nella rete del fair play e
ci
altrimenti
sono delle regole.
Ci sono delle regole, no? Quando ci giriamo attorno solo con noi non è proprio così. Poi se volete sentirvi dire quello, fatevelo dire da qualcun altro. E questo è un argomento che ci tenevo. Ci sono dei vocali e allora, caro Gabriele, ascoltiamoli.
No, ragazzi, vi chiedo come mai la Juve vende dei giocatori giovanissimi e bravi per raccattare 4 soldi e poi dopo un anno o due li vuole ricomprare pagandoli 10 volte di più, tipo Moarevic. Spero che la trattativa su lei non sia vera. Uisen praticamente l'hanno svenduto, regalato, che se l'avessero venduto adesso probabilmente prendevano il triplo. E quindi credere nei giocatori che tu aiuti a crescere è la cosa che ti fa rendere di più anche a livello economico.
Paolo, vuoi iniziare a rispondere? Io ci aggiungo velocemente il concetto che volevi far cassa.
Volevi far cassa e speravi che con quelli che avevi comprato, cioè i vari Combiners e Lucas Lewis,
parliamo del 24-25,
tu avessi usato, come dire, avevi trovato il bancomat e avevi trovato il modo che quel bancomat, cioè la next gen, ti producesse la possibilità di andare a comprare giocatori nuovi. La Juve ha sciupato un'occasione, lo sappiamo molto bene. Quando nel 22-23 ci massacrano, la Juve doveva ripartire, fare un patto con i tifosi e dire,
spiegare e mettere
noi
in campo.
Ripartiamo con i giovani,
quelli che meritano,
e proviamo a fare questa operazione. Non ci ha creduto, non ci ha neanche provato, si è provata un'altra strada.
Quale motivo? Io lo riassumo con questa etichetta: compro quello che sono le opportunità intriganti per tentare, no? Solito slogan, vincere subito.
Ma il motivo è molto semplice, Antonio. Che se tu fai un'operazione del genere deve essere un'operazione che, come dire, firmata da tutti, non dico con la firma, dico sottoscritta idealmente dalla società, dall'ambiente, dall'allenatore. Un progetto così non lo metti in mano ad Allegri, che pensava che i giovani della Next Gen dovessero fare le trafile. Progetto così lo metti con una dirigenza nuova, lo fai con degli allenatori giovani, e ti dai degli obiettivi e hai il coraggio, la forza progettuale di dire: prossimo anno la Juve rischierà di non entrare in Champions, però costruiamo una base di giovani. C'è solo un limite a questo e bisogna esserne consci. Non è così semplice fare questo progetto per 2 motivi. Uno, perché comunque tu in Champions ci devi andare. 2, perché poi quando ti esplode il giovane ti arriva il club inglese e te lo prende. Cioè, oggi non riesci più a fare il gruppo storico anni 70, Furino, Morini, Scherea, Causio, Tardelli e Bettega, perché che ti stanno per 10 anni. Perché oggi, se ti riesce fuori uno mezzo buono, vedi Palestra, arriva il club inglese e ti dà 60 milioni. Se poi ti dà 60 milioni e tu quei 60 milioni li vai a ficcare su Lucas Lewis o con Miners o Openda o Nico Gonzalez e li sbagli...
E ne sbagli tanti.
Praticamente, e quelli che non sbagli sono quelli che hanno speso di meno, la situazione si complica. Però noi nel 23 eravamo in grado come tifosi
di accettare
questa cosa? Io penso di sì, proprio perché ci avevano massacrato ed era giusto far capire, un po' come quando si è ripartita la Serie B, che si partiva su un altro tipo di progetto, però non è stato fatto.
Paolo, non pensi però che il dirigente, perché negli ultimi anni parliamo di giocatori sbagliati, ma abbiamo sbagliato forse o abbiamo cambiato in fretta dirigenti?
Certo.
I dirigenti, quelli che hanno le chiavi della macchina. Non pensi che la volontà sia quella un po' di cambiare per dimostrare che resti la Juve dei primi 4 posti? Cioè, non devo fare peggio del 4º posto, fatto l'anno prima?
Io penso che adesso Cannavali debba non pensare più.
Bravo,
non
questo azzerare, è la differenza.
Azzerare, quindi spiegarlo. Se mi vado a prendere Muharemovic, non importa che sia stato un errore da Juve averlo dato prima.
Serve la Juve di quest'anno.
Punto. Stop. Lui ha il diritto di essere giudicato per quello che farà.
E di sbagliare anche lui.
Di sbagliare e di scegliere però una strada. E su quella strada non si può continuare, altrimenti... Giunto li arriva per correggere gli errori, li arriva bene come lì per correggere gli errori di Giunto. No, adesso la strada ha portato a un buco nero, perché dobbiamo ricordarcelo. Siamo più indietro, siamo tornati a 15 anni fa, ripartiamo dall'Europa League, esattamente come il primo anno di Andreagnelli con Del Neri si faceva l'Europa League. Adesso giustamente Cannavali deve provare a rifa partire la macchina con le sue idee, e le sue idee saranno necessariamente un work in progress, perché lo diciamo sempre, se facciamo paragoni col passato, questo è il primo anno di Marotta e Paratici. Il primo anno di Marotta e Paratici fu un disastro dal punto di vista dei risultati sportivi. Confermiamo il settimo posto e uscimmo.
Quale fu il giudizio alla fine di quell'anno?
L'ombrello di Andreagnelli. Famosa frase di Andreagnelli: avevamo una macchina che dentro ci aveva messo il diesel e va a benzina. Abbiamo tolto il diesel, adesso possiamo mettere la benzina. E così fu.
Ricordo questa dichiarazione, non mi ricordavo un po' il giudizio.
Già questo, riusciamo a farlo quest'anno?
L'ombrello di Andrea.
Cioè, riusciamo il prossimo anno a non trovarci la prossima estate a dire: però abbiamo Arthur, però abbiamo Rugani, però abbiamo Douglas Luiz, però abbiamo Nico Gonzalez. Cioè, riusciamo a toglierci i macigni? Già questo sarebbe importantissimo. Quindi...
Sì,
quindi concretezza. Come dire, concretezza e poi speranza che lo Spalletti che ci aveva portato a un passo dal secondo posto e ha fallito sia in grado di portarci di nuovo a un passo dal secondo posto, cioè a una competitività che ci faccia vivere una stagione appassionante, anche, per non dire soprattutto, in Europa. Questo è.
Ora vedremo cosa sarà capace di fare Cannavali, speriamo bene, cosa riuscirà, cosa gli riusciranno a far fare, perché sai,
soldi sono quelli che sono, perché prima di Marotta e Paratici non hanno un aumento di capitale, arriva il secondo, non a caso,
bene ricordato,
perché nel secondo noi, confermando il settimo posto, non facciamo neanche più le coppe.
Senti, non abbiamo fatto ancora dei nomi, cioè, vado a rivedere questa lista perché voglio convincermi che sia un affare prendere il parametro zero, che poi mi chiede sempre qualcosa di più come ingaggio. Ci sono diversi giapponesini,
Sì, dimmi chi
tutti
sono.
Tutti sbilanceresti?
Dimmi chi sono i giapponesi.
Kamada del Crystal Palace, un classe 96.
Che ha già avuto un'esperienza da Lazio, sì.
Esatto, poi ne avevo visti qualcuno qua, Tomiyasu dell'Ajax.
Anche lui ha già avuto un'esperienza qui.
Esatto, e poi dei giapponesi basta. C'è un Witzel che, ti ricorderai, era stato già affiancato alla Juventus in classe 1989.
Praticamente ogni estate, soprattutto negli ultimi giorni.
Riguardando, bravissimo. Poi ci sono diversi portieri,
sì.
E quindi poi i nomi più interessanti, oltre a Modric in uscita dal Milan, ci dicono, ci sono i nomi di Kessié, che è quello che mi intriga, no, a questo punto, ma c'è anche il nome di Salah, che ogni tanto, una volta a settimana, rientra nel ricettario bianconero.
Salah è un grandissimo giocatore, io penso che la Juve deve decidere cosa fare da grande con Sessão e Ibiza.
Esatto, era lì la sottodomanda.
Sono due titolarissimi. Se sono due titolarissimi, abbiamo Boga come vice e troviamo un altro vice. Noi andiamo a prendere un giocatore che oggettivamente,
anche perché se no lo devi cedere, presumo.
Esatto, per il nome che ha, merita di fare un'esperienza. Io non credo che rimarrà in Europa. Salah è perfetto per andare in Arabia e farsi gli ultimi anni a guadagnare un sacco di soldi, a regalare grande spettacolo,
concretezza anche nelle nostre risposte,
come ha fatto Ronaldo, come ha fatto Benzema e come ha fatto altri. Quindi io non penso che Salah sia un nome che viene a fare l'Europa League con la Juve. Penso,
Chiaro, la penso anch'io così, ma stavo partendo, ricominciando dall'elenco di questi 72 che da domani
portieri chi sono? a parametro zero.
E adesso te lo dico.
Portiere mi interessa, no? Perché portiere.
Allora, tanto ora vado a recuperare la tabella, mandiamo qualche vocale e recupero la tabella.
Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno direttore Oreste da Sabaudia. Volevo solo condividere un pensiero con voi. Io, a prescindere dai giocatori che verranno, che rimarranno, che acquisteremo, che non avremo, che avremmo voluto avere, io vorrei soltanto che Spalletti riuscisse a capire quell'enigma che diciamo condivise all'interno di un'intervista, in cui riusciva a capire perché questa squadra a volte dimostra di poter giocare bene e a volte dimostra di giocare male. Non riusciva a capire il motivo, qual era questa trasformazione che aveva la squadra. Non so se è per qualche motivo interno, che poteva essere appunto come lì il rapporto insomma che c'era all'interno della dirigenza, allenatore, però vorrei che si riuscisse a capire quella chiave.
Mi fate dire una cosa.
Vai.
Cioè, io mi rifiuto di pensare che la Juve giochi bene o giochi male e c'entri qualcosa un dirigente. Cioè, questa è una responsabilità di Spalletti e dei giocatori. Cioè, non esiste. La Juve, dobbiamo essere su questo netti. Bisogna giudicare brutalmente Spalletti su questo. Il che non vuol dire non avere fiducia in lui. Ma Spalletti era arrivato a vedere il secondo posto. E se la Juve, l'abbiamo detto più volte, se la Juve si fosse qualificata per la Champions, può anche essere che a questo punto ci sarebbe stato ancora sia Spalletti che Comolli. Ma i problemi tecnici della Juve sono problemi appunto relativi all'allenatore e al parco tecnico, non ai dirigenti. Comolli ha sbagliato un mercato, perfetto, ha sbagliato completamente, perfetto. Spalletti è stato bravissimo a fare di necessità virtù e, nonostante il mercato sbagliato, a trovare un gioco brioso, un gioco vivace, un gioco offensivo e anche qualche risultato. Dopodiché non è immune dalla responsabilità. Se andiamo a Istanbul ne prendiamo 5, se perdiamo con la Sacola Fiorentina o se usciamo dalla Coppa Italia contro l'Atalanta. Quindi, altrimenti arriviamo a un punto per cui pensiamo che se è arrivato Carnevali si risolva tutto. No! Dobbiamo vedere che cosa succederà, però il piano tecnico è interamente nelle mani di Spalletti, che, voglio ricordare, arriva a Torino, guarda la rosa e dice: ma non siamo così distanti dallo scudetto, ma perché non pensarci? Punto! Poi cambia idea, ok.
Abbiamo un po' sfrizionato sulla personalità, forse, ecco, lì, sulla carta. Certo, è un po' come fare il mercato noi.
Però adesso, l'abbiamo detto, tu lo dici sempre, le responsabilità di Spalletti aumentano. Perché adesso ha un dirigente con cui va d'accordissimo. Vedremo se il dirigente gli farà la squadra che vuole, ben sapendo che gli allenatori, ormai non solo Spalletti ma un po' tutti, hanno preso la cosa per cui la squadra non gli va mai bene. Ma non è che esattamente...
Questo era stato un punto che mi trovava d'accordo con Comolli, quando ha detto: io farò firmare l'elenco, perché era molto scocciato da Tudor.
E perché... E tu, cioè, quando Lippi torna alla Juve, gli vengono Zidane e la prima cosa che gli dice: oh mamma mia, ma proprio a me mi dovete mettere Zidane. Cioè, vengo qui, posso allenarmi Zidane e lo vendo. E
poi disappunto ci può stare.
Appunto, dico, però Spalletti, abbiamo capito che ama intervenire, bene così, adesso ha un dirigente con cui deve risolvere eventuali problemi in separata sede. Poi basta.
Non andando a
poi
cena con Gio del Campo.
Poi bisogna essere uniti, Poi basta.
Allora, Paolo, sono andato a recuperare due portieri. Uno è Ochoa, il messicano.
Dai,
l'altro è Davide Ospina, colombiano.
Cerchiamo di fare un investimento serio sul...
Senti, ma quando ci dicono gli esperti troppo alto il prezzo di Martinez... Sì. La Juve vira su Vicario / Carne Secchi. Mi sembra che il prezzo di Carne Secchi non sia...
Il prezzo di Carne Secchi è anche più alto.
È più alto.
Però l'idea è che mi vado a prendere un portiere che per 10 anni è il mio portiere. Dibu Martinez, 2-3 anni.
Devi guardare troppo oltre.
Forse sì, forse non devi guardare troppo oltre.
No, però dico...
So. Io
non andrei a spendere i soldi.
Sai come la penso?
Prenderei carne secchi, ma non andrei a
prendere. Io sai come la penso.
Per
io,
il titolare.
Io, fossi Spalletti, vado da Carnevali e gli dico: tu non solo mi devi fare questa squadra e concordiamo tutto, ma mi devi mettere le priorità. La mia priorità non è il portiere. Per me.
Esatto.
Per me. Esatto. Perché io, con un portiere normale, quale può essere Perin, sono convinto che riesco comunque a fare qualcosa. Senza un grande centrocampista c'ho dei limiti molto seri. Per me, questa è la mia idea.
Diciamo che ti sei bruciato Di Gregorio, si è bruciato da solo, ti sei bruciato, quindi adesso è anche un po' tardi per rimettere, cioè tieni Perin, però bisogna poi dell'altro portiere, perché sì, ne devo cedere uno. Quindi potrei andare effettivamente su carne secchi se accettassero una proposta tipo Di Gregorio e poi andare
certo,
a compensare.
Quello, certo. È uno scambio.
È uno scambio. Siamo quasi in chiusura, allora andiamo a sentire gli ultimi vocali, Paolo. Le conclusioni di questa puntata, a voi.
Ciao, ciao direttore, ciao Paolo Rossi, io sono Fefe da Fiuggi. Io penso che più che i calciatori hanno sbagliato i dirigenti. Ma è dal 2023, da quando ci hanno dato la penalizzazione, che i dirigenti hanno sbagliato. Perché il signor Giuntoli si credeva che chissà che cosa avesse fatto lui venendo alla Juve, avrebbe fatto qua, avrebbe fatto là. Ma là, qua, stando a Napoli, c'aveva un signor De Laurentiis che conosce benissimo il calcio. Alla Juventus chi c'aveva che conosceva il calcio? Nessuno.
Tagliato probabilmente perché c'è stato un problema.
De Laurentiis conosca il calcio? Non lo so. Io penso, penso che Giuntoli sia stato un grande dirigente a Napoli. Io di presidenti che conosco, mi potete dire, sono presidenti che amano il calcio, conoscono il calcio, nel senso le dinamiche, ma sulla tecnica, sulla ricerca dei giocatori, altrimenti non si capisce perché i direttori sportivi esistano, altrimenti farebbero tutti i presidenti. Io che De Laurentiis sia un grande conoscitore di calcio, no, penso che Giuntoli abbia dei enormi meriti per quello che ha fatto Napoli. Kvara l'ha trovato lui, non lo va a trovare.
Io sono molto curioso dell'accoppiata nuova all'Atalanta tra Giuntoli e Sarri. Abbiamo 30 secondi, che si vuole solo la Juventus. Io mi fido di tutto Juve, di tutto mercato web, di tutte queste notizie, indiscrezioni, e poi possono sfumare anche, ci mancherebbe. Si cerca l'intesa con il Bologna per Miretti, battuta alle 13.40, aggiornamenti, giornata cruciale per Colomouani, potrebbe arrivare l'accordo, ballano pochi milioni col Paris Saint-Germain. La strategia per Lukumi, no alla clausola, si tratta con il Bologna, doppio colpo in difesa, Lukumi e molto probabilmente Moremovic possono arrivare insieme. Io penso che la volontà dell'allenatore, del direttore Carnevali sia quello di annunciare e far tirare un sospiro di sollievo a se stesso, iniziare col piede giusto, all'allenatore, e dico anche a voi tifosi, si torna su questi nomi non perché ce ne siano altri, perché forse si sono fatti davvero passi in avanti. Paolo, grazie, noi
grazie,
ci ritroviamo a fine settimana,
ciao.
Grazie, ciao. Il testimone passa a chi arriva dopo, ovvero la Juve del lunedì, ciao, let's go.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.